Cioè, noi per darvi proprio un'idea stradale dei quattro punti che sono segnati lì di questa parte alla ricerca dell'umano, stavamo finendo il terzo punto, se qualcuno ha sotto i fogli. Allora, la questione del senso era la prima parte, la seconda era la questione dell'umanizzazione dell'umanità come senso della vita o la questione del salvare l'uomo. E terzo, lo stiamo portando a termine, c'è stato un uomo o la particolarità, la singolarità del cristianesimo. A proposito del quale stavamo, mi pare, l'altra volta cercando di lavorare parecchio in maniera concreta, se si riesce. Stiamo cercando di lavorare su che cosa vuol dire accedere alla storia di Gesù, perché noi facciamo la svelta, dire Gesù è il senso della nostra vita, io credo in Gesù, ma secondo me il fermarsi come stiamo facendo a dire cosa vuol dire riferirsi a Gesù è una cosa che si fa poche volte, secondo me. Questo, non so, esprimo una mia, aspettando che mi arrivino ancora lettere, mi dispiace che queste ultime volte nessuno scriva. Esprimendo appunto una mia sensazione che questo discorso mi pare che sia una delle radici, si continua a dire oggi occorre una chiesa missionaria. Ecco, mi pare che il discorso che noi stiamo facendo quest'anno è una delle radici della missione, no? Cioè, noi siamo in mezzo ormai a uomini che, lo dicevamo all'inizio, non sentono più come interessante il discorso cristiano. Andare incontro a questi uomini e ridire Gesù comporta, secondo me, questo viaggio. Scavando dentro l'uomo e che cosa l'uomo sta cercando, appunto, e mettendocela tutta per capire cosa vuol dire per l'uomo riferirsi a quell'uomo che noi diciamo, appunto, dà il senso alla nostra vita. Cosa vuol dire riferirsi a Gesù? Su questa pista, l'altra volta, per non ripetere ancora tutto il riassunto, se no ci portiamo via mezz'ora tutte le volte. Se l'uomo di oggi trova il senso della sua vita dedicandosi all'umanizzazione dell'uomo, allora la proposta cristiana è attuale, è molto attuale. Se noi invece continuiamo a presentarla come un'istituzione che dice la verità, non funziona più. Ecco, questa è appunto l'idea. Ha funzionato in una situazione di cristianità, questa partenza dalla verità istituita, no? Comunque, se l'uomo trova il senso della sua vita dedicandosi all'umanizzazione dell'uomo, la proposta cristiana è interessante. Essa che pone come criterio dell'umanizzazione l'amore del prossimo come se stessi. E lo specifica, questo è lo specifico cristiano, come io ho amato voi. E cioè, la specificità cristiana è che c'è stato un uomo la cui esistenza ha totalmente realizzato il programma di umanizzazione, in cui noi riconosciamo, in cui noi cerchiamo il senso della nostra vita. Per cui l'affermazione cristiana si riferisce alla storia di un uomo e al senso che questa storia fa nascere nella vita di colui che la incontra. No? E allora, per intanto, prima di dire qual è la parola che dice questa esistenza di Gesù, no? Questa esistenza di quest'uomo, stavamo lavorando nel punto 3 su queste condizioni di accesso a questo approccio, cioè accogliere nella vita di Gesù il senso della vita dell'uomo o della salvezza dell'uomo, no? La prima sottolineatura che facevamo per accedere alla storia di Gesù, come storia di senso, appunto, era quello di imparare a relativizzare il registro del meraviglioso, che si confonde spesso con l'azione di Dio. In realtà è l'esistenza di Gesù che è parola di Dio. E questo movimento, per un verso, ci aiuta a tornare al Vangelo, appunto. Per un altro verso, risponde in profondità alla richiesta dell'uomo d'oggi di partire dall'uomo. E quindi facevamo vedere anche come il fatto che per andare a Gesù oggi mi devo riferire a un testo di cui devo riconoscere i caratteri, e quindi l'obiettività di questo testo, le sue caratteristiche, e quindi leggere questo testo a partire dalle acquisizioni dell'esegesi, a partire dalle scienze umane, oggi è un'esigenza fondamentale per avvicinare a Gesù, per accedere a Gesù, no? E in questa chiave c'è tutta la rivoluzione, se vogliamo dire così, del discorso cristiano, tutto lo sforzo dei cristiani in epoca recente di ripartire, per fare la proposta cristiana, di ripartire dall'umanità di Gesù, come si dice, dal basso. E quindi dal cercare di ridare ai testi evangelici la loro reale prossimità umana, perché la parola possa parlarci. E in questo si sottolineava il carattere decisivo del tema della corporeità, la valorizzazione del corpo e dell'incarnazione, che ha trovato poi molti ostacoli anche nel cristianesimo stesso, perché anche il cristianesimo è vittima di questa tendenza religiosa che pensa che bisogna uscire dall'umanità per trovare Dio, no? E invece il cristianesimo si rivela nel simbolo, lo vedremo, nella parola, di un corpo umano che è capace di portare la densità divina, no? E qui facevamo alcuni esempi sulla vita nascosta di Nazareth, sullo svolgersi della storia di Gesù, come le scelte di un uomo che diviene, e poi ci eravamo fermati sui due temi di fondo, un uomo fino in fondo, e quindi il senso della passione, della morte, che sta al centro della sua esistenza, e il tema della causa della morte, la questione di Dio, ha bestemmiato e li amò sino alla fine. Un uomo che non vien meno alla sua vocazione di dedicarsi all'umanizzazione dell'uomo, neanche di fronte alla minaccia suprema del martirio, no? Ecco, eravamo qui. Ci restava da sottolineare l'ultima cosa, che pure mi pare importante, anche se la conosciamo, però in questa prospettiva vedrete che non siamo così abituati. Per accedere a Gesù, per accedere alla vita di quest'uomo, che è stato uomo fino in fondo, il cui riferimento diventa per noi il senso della nostra vita, bisogna anche passare attraverso i testimoni, al dire dei testimoni, l'ultimo punto del 3. Cioè la storia di un uomo non si chiude con la sua morte, continua a girare nel ricordo, nella memoria, nella testimonianza, no? La storia di un uomo ha la risonanza che ha su chi resta. È vero per Gesù come è vero per ciascuno di noi. E è vero soprattutto per Gesù, perché in definitiva, se non c'erano testimoni, la storia di Gesù era finita subito. Dura ancora da 2000 anni perché la testimonianza è stata talmente robusta, talmente forte, da guadagnare addirittura tutto il mondo di allora, in pochi anni, no? Sappiamo. Morto lui, la sua storia non è del tutto finita. Essa è continuata, ripresa da alcune persone, le quali, poche centinaia al massimo, appunto, decine. Per tutti costoro, i racconti che noi disponiamo evocano degli incontri. Questo è il termine che è da preferire secondo me al termine apparizioni, perché il termine apparizioni mi inganna, trae in inganno, fa pensare a delle cose visionarie, allucinatorie, fantastiche, no? Allora i testimoni, attraverso il testo di cui noi disponiamo, appunto, perché quello è il passaggio, no? Quel passaggio lì l'abbiamo fatto, del testo, evocano degli incontri in forme e circostanze diverse che queste persone hanno fatto dopo la sua morte con colui che era stato crocifisso. L'affermazione cristiana deve prendere in conto questi incontri. Non può dire sarà quel che sarà. E quindi una prima osservazione va fatta. La veracità che si può accordare a questi racconti dipende dal credito che si dà a queste testimonianze. Per alcuni versi, voi lo sapete, tutta la fede cristiana è sospesa sulla testimonianza della resurrezione. Testimonianza di alcune persone, è sospesa tutta lì. Accettare queste testimonianze vuol dire riconoscersi tributari dell'esperienza vissuta da questi testimoni. Cioè, tra il senso che ha, torneremo, la vita di Gesù e il fatto che il senso della mia vita si collega al senso della vita di Gesù, c'è l'esperienza vissuta da questi testimoni. Non la posso eliminare, appunto, no? E questo del resto, sapete, la Chiesa l'ha fatta diventare un dogma, l'apostolicità della fede, appunto, no? Cioè noi crediamo attraverso la fede degli apostoli. Si può dire anche ciò che noi possiamo dire riguardo a ciò che è avvenuto dopo la morte di Gesù, dopo l'uccisione di Gesù, dipende da ciò che hanno creduto i testimoni di cui parliamo. No. E quindi quando parla di questi fatti, l'affermazione cristiana accetta di dipendere dalle loro parole. E la coerenza o non che questa manifesta con ciò che noi già sappiamo della vita di Gesù, questa testimonianza, la coerenza di questa testimonianza con ciò che noi già sappiamo della vita di Gesù, è un criterio serio del credito che possiamo dare loro o rifiutare. Quindi conviene ascoltare ciò che essi dicono. Questo permetterà di cogliere ciò che intende la fede cristiana quando parla della resurrezione di Gesù. Appunto, qui non si tratta di entrare a discussione sulla resurrezione, quindi dice sì o no è risuscitato Gesù, no. Ma qui appunto il nostro discorso è quello di ascoltare ciò che dicono i testimoni che parlano a suo riguardo. E di chiedersi, a partire da ciò che essi dicono, che cosa vuol dire risuscitato? Cosa vogliono dire quando loro dicono che Gesù è risuscitato? Ci interessa solo questo qui, no? Allora, c'è un'evidenza che capisce anche un bambino se legge questa paginetta e mezza che chiude i Vangeli. O neanche mezza paginetta in certi altri Vangeli. L'evidenza è che coloro che parlano di questi incontri dicono tutti che essi in un primo tempo non riconobbero colui che aveva preso l'iniziativa di venire loro incontro. Di Maria Maddalena si dice appunto che lo prende per il giardiniere. Ai due di Emmaus che discutono a lungo con lui lungo la via, ai discepoli che sono ritornati al loro mestiere di pescatori sulle rive del lago, Giovanni 21, tutti, quando egli venne loro incontro, non si accorsero che era lui. Cosa deduciamo? che questa insistenza dei racconti vuol dire chiaramente che dire resurrezione non significa assolutamente rianimazione di cadavere. Cioè, questo è evidente, no? A distanza di 3 giorni dalla sua morte, se il risorto fosse ritornato con il suo corpo, come non lo si sarebbe riconosciuto? I racconti lo presentano dunque come un vivente, ma ciò che manifesta questa presenza rivela altro da ciò che cade immediatamente sotto gli occhi, che cadeva immediatamente sotto gli occhi prima che fosse morto, appunto. L'affermazione cristiana parla più frequentemente di resurrezione dalla carne, piuttosto che resurrezione dei corpi. E sappiamo, appunto, che andrebbe tradotto pressappoco resurrezione della persona. Nel linguaggio biblico la carne è l'uomo singolare, così come si manifesta, appunto, no? Nella sua fragilità, nella sua concretezza. Il linguaggio moderno, persona. Ora, in ciascuno di noi si sa la persona è una realtà paradossale, perché per un verso non esiste senza corpo. Cioè la persona si incarna necessariamente nei dati corporei, ma d'altra parte la persona non si riduce a questa realtà corporea incessantemente cangiante, evanescente, costituita da ciò che noi viviamo e che il nostro corpo realizza. La persona insieme ne risulta e lo supera. È ciò che succede quando noi guardiamo le fotografie, no? Le nostre, voglio dire, che ci ritraggono in età diverse. Sono io, ma come sono cambiato? Appunto. Cioè, la persona è di un altro ordine rispetto alla sola materialità corporea. E è ciò che fa giustamente la singolarità di ciascuno e che fa permanere la singolarità di ciascuno. Vengono scosse. E siccome la persona si realizza nelle scelte e negli atti effettivamente vissuti, si può dire, se ricordate tutto il discorso che abbiamo fatto, che la persona si può cogliere nel senso che questi atti traducono. Ovviamente il senso lo sappiamo ormai, non ha solo il significato intellettuale di significato, no? Il senso di un'esistenza umana porta in sé tutto lo spessore del modo di stare nel mondo, delle relazioni, della biografia, della storia, della sua storia singolare. Se dunque c'è resurrezione dalla carne, si tratta della persona che si manifesta attraverso il senso della sua vita. È la vita di Gesù che incontri al di là della morte. È la persona di Gesù, come si può dire, no? Questa umanità realizzata e irradiata dalla misericordia di Dio, dalla tenerezza di Dio, la trasfigurazione, no? Facciamo ancora un passettino. In questa prospettiva allora è interessante andare a cercare gli indizi attraverso i quali la persona del risorto si dà da riconoscere. E i racconti indicano alcuni segni grazie ai quali i testimoni l'hanno colto come il vivente al di là della morte. E ciascuno di essi, lo vedremo, rimanda a gesti precisi posti nella sua vita. Ne cito 3. Ecco Maria di Magdala che lo cerca e chiede a colui che prende come il giardiniere di restituirglielo, se è lui che l'ha portato via. L'uomo la chiama per nome Maria ed ella lo riconosce. Secondo, Tommaso e la sua incredulità, dunque è Giovanni 20, no, non c'è bisogno. Tommaso la sua incredulità, la celebre scena in cui il Signore dice a Tommaso: stendi la tua mano, mettila nel mio costato. Le stigmate della crocifissione, come la prova più evidente della sua identità, è il crocifisso, appunto. Terzo, sempre Luca 24, la locanda di Emmaus. Quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro, allora i loro occhi si aprirono e lo riconobbero nello spezzare il pane. L'identità è riferita appunto al prendete e mangiate questo pane, la mia vita donata, quella che noi chiamiamo l'ultima cena, appunto, no? Il testamento. Allora, mi pare l'insieme di questi tre segni, i segni fondamentali attraverso i quali si riconosce la presenza di Gesù vivo, al di là della morte. L'insieme di questi tre segni rimanda a ciò che ha costituito il senso costante e ultimo della vita di Gesù. Cioè vivere l'amore fino a donare totalmente la sua vita. Un dono a cui la croce ha posto un sigillo e che il pane spezzato e condiviso richiama e rinnova. No? E d'altra parte quest'amore, che è il senso di tutta la vita di Gesù, data perché l'uomo, appunto, si umanizzi, perché l'uomo sia riconosciuto come uomo, anche il peccatore, anche l'escluso, anche perché l'uomo sia salvato. Questa vita data, che ha il suo sigillo nella croce e che il pane spezzato e condiviso richiama e rinnova, quest'amore, che è per tutti, non lo è in modo globale. È vissuto come un attaccamento preciso e personale agli individui incontrati, come un affetto portato a ciascuno, Maria appunto. La voce che interpella Maria è proprio quella di colui che l'ha amata, proprio lei. Dunque, a guardare i segni che lo rivelano in questo suo nuovo volto, appare chiaramente che i testimoni degli incontri con il risorto hanno colto in lui il risorto, il vivente, al di là della morte, non attraverso i suoi segni, i suoi tratti corporei, ma di nuovo attraverso i gesti, nei quali da vivo ha espresso l'orientamento e l'impegno di tutta la sua vita. Attraverso il senso, dunque, con tutta la densità di carne, di relazione, che sorreggeva e incarnava il senso della sua vita. No? C'è un quarto segno, i racconti lo situano, Giovanni 21, sulla riva del lago di Tiberiade, Gesù risorto che aspetta sulla riva, accoglie i discepoli che rientrano da una lunga giornata di pesca e prepara loro da mangiare. Come se il servizio fosse la sua seconda natura, o piuttosto la sua vera natura, come del resto nel testamento l'ultimo gesto di Gesù, la lavanda dei piedi, questo miracoloso racconto dell'identità di Gesù, no? Che dà la sigla del servizio come sigla dell'identità di Gesù, servizio all'uomo.